Stai ascoltando Mostri senza nome, Roma, il delitto della minestrina, parte seconda. È un pomeriggio di febbraio del 2000. Siamo nel quartiere universitario di San Lorenzo, a casa di tre ragazze, tre amiche che condividono lo stesso appartamento. Una di loro, Francesca, sta male. Daniela e Mirela, le sue due coinquiline, si alternano per starle vicino. Chiamano un medico e quando la situazione si aggrava, l'ambulanza. Portata in ospedale, Francesca muore nel giro di 2 ore e mezza. Causa del decesso, avvelenamento da cianuro. Chi è stato? Francesca, filantropa, frequentava un certo Graziano che viveva nel campo rom in cui lei lavorava come operatrice. Un giovane uomo, ma già sposato. Sembra che alla morte del padre di Graziano sia venuta a mancare quella protezione che il ragazzo garantiva a Francesca dalle minacce di sua moglie. Forse il delitto passionale può essere la pista giusta? Ma cosa sanno le coinquiline di Francesca? Basterebbe la pagina di un diario per completare la storia. Io sono Francesco Marchi e la mia voce viaggerà assieme alle vostre domande su storie di crimini e delitti. Qui, su Sky Crime. La giornalista del Messaggero, Paola Vuolo.
Qualche giorno prima della sua morte, Francesca racconta alle amiche di aver visto un'ombra scura passare nel corridoio dell'appartamento, andare verso la cucina. Alcuni giorni prima ancora era stata rubata la borsa a Mirela. Nella borsa c'erano le chiavi dell'appartamento, ma le ragazze non avevano pensato a cambiare la serratura perché in appartamento di studentesse non c'era nulla di prezioso da poter rubare, quindi non ci avevano dato un grande peso a questo furto. Per cui l'ipotesi era anche che qualcuno avesse rubato volontariamente le chiavi per introdursi poi di nascosto in casa delle ragazze e quindi magari mettere il cianuro da qualche parte nell'appartamento.
Gli investigatori sospettano possa essersi consumata la più classica delle vendette. La moglie di Graziano, in preda a un attacco violento di gelosia, potrebbe aver trovato il modo di uccidere la rivale in amore senza lasciare tracce.
Gli investigatori ovviamente mettono sotto intercettazione sia Fatima che Graziano che altri componenti del campo Rom e poi chiedono che venga riesumata il cadavere di Bario Alilovic. Il sospetto è che possa essere stato anche lui in qualche modo ucciso, probabilmente avvelenato dal cianuro, e fanno ricerche nel campo per vedere se trovano tracce di cianuro e in effetti trovano una polverina bianca.
Già nel 2000 gli artigiani rom che usano gli acidi per lucidare gli oggetti in rame sono pochissimi. Uno di loro era Bairo, il padre del fidanzato di Francesca. Il giornalista del Messaggero, Massimo Lugli.
Quindi cianuro, rame, zingari e una polvere bianca sequestrata, ecco, bingo.
In attesa dei risultati di tabulati telefonici e delle analisi sulla polvere sequestrata, gli inquirenti tornano a guardarsi intorno. Essendo passato troppo tempo per poter tornare sulla scena del delitto e trovare qualcosa di utile, decidono di concentrarsi sul quartiere, San Lorenzo. Ce lo introduce lo scrittore Rolando Galluzzi.
Una ragazza che viene da fuori e viene a San Lorenzo, nell'arco di un paio di giorni non solo si ambienta ma se ne innamora, perché è un quartiere accogliente, diciamo è una comunità che pur con le sue asprezze comunque è una comunità popolare.
Siamo nel quartiere Bohemien, siamo nel quartiere alternativo, siamo nel quartiere dei Via dei Volsci, che era un centro di sinistra alternativa fortissima. È un quartiere totalmente sui generis, in cui tra l'altro la polizia è vista malissimo. Il commissariato di San Lorenzo ha le grate e alle finestre, perché altrimenti tutte le notti rompevano le finestre a sassate.
La malavita sanlorenzina nel quartiere è una malavita antica, che risale appunto sin dagli inizi, di persone che vivono ai margini. Le attività classiche della criminalità sono i furti, sono le rapine, sono il prestare soldi, come si dice a Roma, strozzo. Va avanti così fino agli anni 70, Con gli anni 70 inizia il periodo della trasformazione.
Il quartiere più amato da Pasolini è cambiato. È cambiato soprattutto dal punto di vista della criminalità. Le lotte politiche hanno lasciato spazio alla droga ed è in questo nuovo contesto che si colloca uno dei casi di cronaca nera più violenti che il quartiere ricordi. Nel dicembre del 1991, tre giovani, residenti a San Lorenzo, vengono incaprettati e poi uccisi da più colpi di pistola in volto. Una storia che si trascinerà dietro condanne e assoluzioni e che ad oggi è rimasta senza un colpevole. Ma Francesca era una ragazza pulita. Non aveva niente a che fare con la droga o con brutti giri nel quartiere.
A San Lorenzo c'era molta incredulità. C'era l'incredulità classica degli abitanti di San Lorenzo nei confronti di qualunque cosa esca dalla polizia. Non ci credono per principio. Ma poi questa cosa del cianuro non veniva accettata, ecco. Si pensava che fosse sta ragazza fosse morta accidentalmente o al limite si fosse tolta la vita.
Le indagini proseguono e si spostano anche sulle coinquiline. Daniela e Mirela, nel frattempo, hanno abbandonato l'appartamento di Via dello Scalo e non vivono più insieme. D'altronde, sono loro che hanno passato le ultime ore insieme a Francesca. Le ore in cui, secondo l'autopsia, la ragazza ha assunto il cianuro.
Le indagini furono fatte come si facevano allora, sostanzialmente, cioè meno tecnologia, tanto suolo e tacco, un sacco di interrogatori durissimi, stai parlando di due ragazze, quindi l'idea è sempre io la metto, faccio quattro urlacce e quelle parlano. Poi intercettazioni a tutto andare, ambientali, telefoniche, pedinamenti per vedere con chi si bazzicavano, con chi si frequentassero.
Torna a raccontare anche Giovanni Galeota, l'avvocato della famiglia di Francesca.
Ma i rapporti con le due coinquiline erano buoni. Si era creato un bel afflatus tra queste ragazze. E tant'è che dicevano che era una famiglia. Questo atteggiamento di rapporto familiare era importante. E la mamma era molto contenta.
La pista delle coinquiline in realtà è la pista della coinquilina, perché Mirela era un po' defilata col fatto che lei stava sempre fuori, partecipava meno, mentre Daniela e Francesca erano molto vicine, erano amiche, si frequentavano, si parlavano, avevano dei vissuti abbastanza simili.
Gli investigatori puntano la loro attenzione su Daniela perché Daniela è una ragazza fragile che si era molto affezionata a Francesca e quindi ritengono che Daniela abbia in qualche modo avuto paura di perdere Francesca per via della storia d'amore con Graziano e quindi l'affetto che aveva per l'amica si era trasformata in odio tanto da volerla morta piuttosto che abbandonata. Tutto nasce in realtà da una foto che viene trovata a casa di Francesca. In questa foto è ritratta Claudia, la sorella di Francesca, vestita da uomo insieme a una sua amica Antonella, vestita da sposa. E Antonella aveva vissuto nell'appartamento a San Lorenzo. Ora solo da questa foto comincia a nascere l'idea, il sospetto che tra le ragazze ci potessero essere dei rapporti omosessuali. E poi c'è un'intercettazione telefonica in cui Daniela chiede ad Antonella ma cosa stai facendo? Lei risponde sto facendo zinzin con un'amica, ma insomma...
La famiglia di Francesca, conoscendo Francesca, non ha mai creduto a questo tipo di teoria, a questo tipo di ipotesi. Francesca aveva un fidanzato, non ha mai avuto... inflessioni di carattere diverso da questo. Quindi per loro questa era solo un'ipotesi che non doveva prendere campo, ma anche perché non era vera.
Intanto in procura vengono resi noti i risultati frutto delle indagini svolte al campo Rom del Casilino. Massimo Lugli.
La pista Rom cade per tre motivi. L'autopsia di Bailo dimostra che lui non è stato avvelenato col cianuro, ma è morto di infarto. La polvere bianca non è cianuro, i tabulati della moglie di Graziano mostrano che la donna non si è mai neanche avvicinata a San Lorenzo. A questo punto cade per mancanza di altri spunti investigativi.
Il vero problema di questa indagine è che è partita in ritardo. Quindi qualsiasi cosa si sarebbe potuta trovare nel campo Rom piuttosto che in un altro posto, sarebbe comunque potuta essere scomparsa. Quindi tutto quello che si sarebbe potuto fare già era soggetto a inquinamento, a un grosso inquinamento probatorio.
Caduta definitivamente la pista Rom, gli inquirenti sembrano spostare le loro attenzioni sull'idea che possa essersi consumato, forse, un delitto passionale. Nel diario di Francesca si può leggere: «Graziano mi ha trattato male. Litighiamo. L'altro giorno mi ha dato uno schiaffo».
Una delle piste parallele, ma probabilmente quella preferenziale all'inizio, puntava proprio a questo Graziano, perché c'era un movente evidente, nel senso che Francesca e Graziano avevano deciso di andare a vivere insieme.
Diciamo che lei esterna alla famiglia proprio il suo amore, la sua passione per quest'uomo, tanto da pensare di andarsene da Roma con lui proprio nei momenti antecedenti la partenza, questa prevista partenza verso Torino.
Ma Graziano aveva una moglie e 5 figli. Aveva sì promesso a Francesca di andare a vivere insieme. Più volte le aveva detto che sarebbero andati a Torino, dove lui poteva trovare un lavoro, e le aveva detto che avrebbe lasciato la moglie e i figli. Però quanto di questo poi fosse vero, appunto questo volevano capire gli investigatori.
Graziano, come tutti i Rom che sono poligami, voleva vivere entrambe le dimensioni per non perdere il rapporto con i figli.
Lui è Massimo Converso, di Opera Nomadi.
I matrimoni misti sono tuttora rari e in genere sono destinati all'insuccesso. L'insuccesso dipende dallo spirito di vita profondamente comunitario. Fra i Rom è una regola non scritta, ma pratica. Però lei era convinta, era felice, sorrideva, andremo a vivere assieme.
Chissà. Magari erano felici per davvero. Oppure Graziano si era spaventato per l'eccessiva intraprendenza di Francesca e aveva voluto tagliare i ponti con la ragazza, per sempre. Queste sono ipotesi, ma a qualcosa gli inquirenti devono pur potersi aggrappare. Ma quando l'attenzione sembra concentrarsi esclusivamente sul movente passionale, succede l'impensabile. A Lentini, vicino a Siracusa, nella casa degli zii di Daniela, viene ritrovato un barile su cui campeggia la scritta «Cianuro». Le carte sul tavolo del PM sono cambiate.
Daniela viene arrestata. Il PM si convince che Daniela aveva dimestichezze con il cianuro, con questo tipo di veleno, perché comunque in qualche modo poteva averne la disponibilità. Daniela ha preparato la minestrina a Francesca. Secondo gli inquirenti, Daniela avrebbe sciolto il cianuro nella minestrina insieme al formaggino. E il fatto stesso che lei abbia detto che aveva dato da mangiare all'amica, gli inquirenti l'hanno interpretato come un mettere le mani avanti, in qualche modo.
Daniela, dunque, si sarebbe procurata il cianuro nella casa degli zii in Sicilia. L'avrebbe portato a Roma per poi somministrarlo attraverso una minestrina a Francesca. Poi avrebbe provato a sviare le indagini, alludendo ad un suicidio. E senza essere sospettata, avrebbe vissuto tranquilla per mesi, cambiando domicilio e continuando la sua vita come se nulla fosse.
Francesca stava lasciando l'appartamento e poi sarebbe andata forse a vivere con Graziano a Torino, e Daniela avrebbe vissuto questo abbandono in modo più drammatico del dovuto, e tutto questo avrebbe comportato in una personalità fragile come Daniela una perdita di controllo, diciamo così, e quindi fino a portarla all'omicidio.
La famiglia di Francesca ha vissuto una tragedia nella tragedia, posso dire, l'arresto di Daniela, perché ovviamente loro mai hanno pensato o potevano immaginare che la morte fosse arrivata dall'interno dell'appartamento.
Daniela era stata abbandonata, aveva una storia familiare difficile, il padre l'aveva lasciata agli zii, era stata cresciuta agli zii, non parlava, quindi non avrebbe tollerato che Francesca lasciasse l'appartamento, quindi ti tengo con me e piuttosto che lontana, morta.
Nel marzo del 2001 arrivano i risultati di una seconda perizia svolta sul corpo di Francesca, eseguita su richiesta del giudice per le indagini preliminari. forse si può scoprire qualcosa di nuovo.
Secondo i periti intervenuti successivamente, tra l'assunzione del veleno e i primi sintomi potevano essere passati 15-20 minuti, un tempo molto corto. A questo punto non poteva più essere la famosa minestrina col formaggio che era stata mangiata da Francesca poco prima dell'una.
La dottoressa tossicologa Roberta Tittarelli.
Inizialmente si era supposto che, essendo stato un pasto ricco in carboidrati, questo potesse aver rallentato il metabolismo della sostanza tossica. In realtà le concentrazioni rilevate dai consulenti tossicologi avevano appunto evidenziato la presenza della sostanza in concentrazioni molto elevate, quindi a quel punto anche un pasto ricco in carboidrati non può in alcun modo rallentare gli effetti del cianuro, perché essendo in dosi talmente elevate questo avrebbe potuto scatenare i suoi effetti in tempi molto brevi.
Non è possibile che Francesca abbia ingerito 300 mg di cianuro all'una e mezza ed essere morta alle 19:30 della sera. La seconda perizia dice che no, con quella quantità in corpo non era possibile che Francesca sopravvivesse tutte quelle ore.
Ricevuti i risultati della seconda perizia, il magistrato valuta la posizione di Daniela. Nel frattempo, però, il pubblico ministero rilancia una nuova ipotesi.
Smontate la pastina al cianuro, viene fuori il canarino al cianuro.
Nessuno ha mai confermato questa faccenda del canarino, non quel giorno, non quella volta. Siccome non furono repertati bene gli oggetti lì, nessuno trovò un bicchiere o una scorza di limone, per esempio, nella pattumiera, semplicemente perché non fu repertata la pattumiera. E quindi questa cosa era totalmente ipotetica, non dimostrabile.
Anche se la nuova perizia smonta la prima ipotesi del PM, il giudice ritiene la teoria del canarino plausibile. Daniela dovrà affrontare il processo e difendersi dall'accusa di omicidio volontario. E per mesi il processo viene celebrato in anticipo su giornali e TV.
Gli inquirenti sono convinti di aver incastrato la responsabile.
Abbiamo parlato prima di Francesca Moretti.
È stata arrestata la sua amica del cuore.
Sono passati 13 lunghi mesi da quel 9 gennaio 2001. Il giorno dell'arresto di Daniela. Mentre l'opinione pubblica, stuzzicata dai media, si divide, il suo paese di nascita l'ha già assolta e la considera vittima di un'ingiustizia giudiziaria senza precedenti. E intanto, la data di inizio del processo con rito abbreviato presso l'aula bunker di Roma è fissata. 21 febbraio 2002.
Il 21 febbraio del 2002 inizia il processo, quello che noi chiamavamo il processo della pastina al cianuro. Daniela deve affrontare una prova grandissima. Contro di lei c'è un teorema accusatorio, non c'è nessuna prova oggettiva, però ci sono delle testimonianze.
A favore dell'imputata c'erano gli stessi elementi capovolti, se vogliamo, e in più la seconda perizia, perché tolta la minestrina, resta il canarino, ma il canarino, la minestrina si sa, il canarino no.
In aula arriva anche il momento di Graziano Alilovic. Gli occhi di tutti sono puntati su di lui. Le sue dichiarazioni sono di vitale importanza per ricostruire le dinamiche che hanno portato alla morte di Francesca.
È stato tra i testimoni d'accusa di Daniela, perché durante la sua testimonianza Graziano ha detto che dopo la morte di Francesca, Daniela gli ha fatto delle avance. Si era invaghita anche lei di lui e questo ha rafforzato la tesi dell'accusa che Daniela avrebbe ucciso Francesca per motivi di gelosie varie.
Daniela durante l'udienza era semplicemente distrutta, era annichilita. Stava ripiegata su se stessa, rispondeva a monosillabi, poi ebbe una alzata a un certo punto, però era devastata. Io che ero andato colpevolista, pesantemente colpevolista, cominciai a ricredermi.
Ricordo che dicevamo, ma ti immagini, uno si ritrova coinvolto in una storia così di omicidio e senza una prova, ti portano a processo senza una prova oggettiva, la trovavamo un po' una barbarie.
In aula e nel mondo dell'informazione si respira un'aria pesante. Si è come diffusa la sensazione che contro Daniela si stia perpetrando una clamorosa ingiustizia.
E poi non vengono ritrovati riscontri oggettivi sulla pista omosessuale. Al di là della battuta e della telefonata, non c'è nulla che provi i rapporti omosessuali tra le ragazze. Si scoprirà che il bidone del cianuro in realtà era un bidone dove venivano bollite le bottiglie del pomodoro.
L'impianto accusatorio inizia a sgretolarsi in assenza di prove oggettive. Neanche la scena del delitto sembra andare incontro alla pubblica accusa.
C'è stata anche una voragine investigativa, perché nell'appartamento delle ragazze, la notte in cui Daniela è morta, quando è arrivata la scientifica, i poliziotti non hanno sequestrato nulla. Hanno scattato foto, ma non hanno, come si dice in gergo, repertato. È stato lasciato tutto nell'appartamento.
Tante cose, incredibilmente, farmaci che sono nel cestino della spazzatura, un bicchiere d'acqua, cioè non vengono repertati, non vengono sequestrati, restano là.
Fosse stata una minestrina, benissimo, ci sarebbe stata la pentolina, la pentola con cui è stato somministrato dell'acqua, è stato somministrato in qualche altro modo, sicuramente si sarebbe trovato un bicchiere, una posata, una forchetta, un cucchiaio, un coltello, o qualsiasi cosa, ma questo lo facciamo lì, nell'immediatezza del fatto.
Finalmente arriva il giorno del verdetto. È il 10 aprile 2002, quando il presidente si alza in piedi per leggere la sentenza.
A quel punto devo dire che anche i più incarogniti colpevolisti, tra cui il sottoscritto, erano convinti, avendo seguito il processo, che non la possono condannare con questa roba.
In nome del popolo italiano, visto l'articolo 530 Codice di procedura penale, assolve dal reato ascrittore per non aver commesso il fatto.
Il presidente legge il dispositivo, quando sente l'articolo che la assolve, Daniela urla, c'è un finimondo.
Era finito il suo incubo, quindi ricordo che ha pianto, si è abbracciata con l'avvocato, ma soprattutto due giurati hanno abbracciato Daniela, che è una cosa che non si fa. Proprio in corte d'assise non si è mai vista.
La prova della colpevolezza dell'imputato non si era raggiunta durante il procedimento, anche se la pubblica accusa ha fortemente, in maniera volitiva, perseguito questo intento. Ma la madre di Francesca aveva delle sue idee, aveva delle sue ipotesi. E qui posso, però mi devo fermare perché il processo è principe su quello che è accaduto.
Il 3 giugno 2003, quasi un anno dopo la prima assoluzione, la prima corte di assise di appello di Roma conferma la sentenza per Daniela. Il giudice, nelle motivazioni, riserva parole dure contro le indagini ed il PM che si era appellata alla sentenza di primo grado. Per Daniela è finito un incubo. La morte di Francesca Moretti, invece, non ha ancora una risposta. Una risposta che forse si sarebbe potuta trovare nell'unico posto in cui Francesca confidava, a cuore aperto, i suoi sogni e le sue speranze.
Francesca aveva un diario, anzi ne aveva due. Dopo la morte di Francesca è stato ritrovato il primo diario, che finisce nel 99. Poi c'è un altro diario che lei inizia nel 2000, ma quest'altro diario non è mai stato trovato, né nessuno ha mai letto cosa ci fosse scritto, nessuno tranne la madre.
La mamma di Francesca ammise di aver trovato questo diario e di averlo portato a Pesaro e successivamente di averlo bruciato.
In quel diario sicuramente c'era la parte più intima, quindi questa cosa assolutamente inutile sarebbe stata, secondo la mamma, data in pasto e utilizzata in maniera non corretta.
Poi c'è un'altra circostanza. Graziano aveva regalato a Francesca una cornice, e in questa cornice, invece che una foto, Francesca aveva messo un biglietto, e questo biglietto era ambiguo. Dice: io sono la tua luce, sono la tua gioia, e quando il mio destino sarà compiuto ricordati di me. E questo aveva indotto gli investigatori appunto a prendere in considerazione l'idea che forse Francesca voleva morire.
La pista del suicidio di Francesca è stata una delle tante piste calcate, ma non è assolutamente infondate e prive di qualsiasi sostanza. Perché chi si suicida o ha tale intenzione non si fa curare sino a 2 ore prima da un medico, non chiede di essere curata.
Il delitto della minestrina, come ancora viene ricordato, di fatto erroneamente, è l'ennesimo caso destinato a rimanere per sempre nel libro nero delle storie della capitale. Un'altra pagina, senza un finale.
Conoscendo la sensibilità della mamma, il valore del papà, sicuramente la famiglia ancora oggi, piangendo, domanda e si domanda chi è stato.
Hai ascoltato Mostri senza nome, Roma, il delitto della minestrina. Una serie originale, Sky Crime. Adattamento testi e voce, Francesco Marchi. Montaggio e adattamento audio, Alessio Abeli. Produzione, Voice.fm.
Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.